Oggi vediamo la seconda parte del capitolo 2 del Vangelo di San Giovanni. Nella prima parte, le nozze di Cana, avevamo visto come i discepoli hanno progredito nella fede, avevano già creduto in Gesù quando hanno cominciato a seguirlo, ma poi alle nozze di Cana hanno iniziato un modo di credere più deciso e un po' più illuminato, perché hanno visto un primo segno operato da Gesù. Gesù si era manifestato come lo sposo, e lo sposo del popolo di Israele è Dio, quindi Gesù che incarna questo aspetto dell'amore di Dio e della sua realtà, del suo rapporto con il popolo. Un Dio che dona gioia al suo popolo, la gioia dell'amore, e dell'amore pieno e perfetto. Quindi, attraverso quel segno, la fede dei discepoli si era fondata sull'amore di Dio, ed era maturata un pochino in questo senso. Ora, continuando la lettura di questo capitolo del Vangelo, diamo uno sguardo alla sposa. Avevamo visto lo sposo Dio come sposo, colui che vuole. Allora prima ve lo leggo il brano e poi dirò qualche cosa a commento. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via queste cose, e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio, e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni, e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Vediamo allora come si comporta il popolo di Israele. Il popolo di Israele, che nella scrittura è chiamato la sposa di Dio, lo sposo. Diamo questo sguardo per vedere come la fede debba fare ancora un passo concreto e deve cambiare ancora il modo di stare con Dio. di vederlo, di considerarlo e quindi anche di testimoniarlo. L'occasione è la festa di Pasqua. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù andò a Gerusalemme, salì a Gerusalemme. E naturalmente anche i discepoli insieme a lui. Succederà come tutti gli anni? È la prima volta che Gesù va a Gerusalemme con i discepoli. Che cosa possono aspettarsi i discepoli? Che Gesù se la prenda con la presenza dei pagani nella città santa, cioè i soldati di Pilato? No, anzitutto Gesù si reca nel Tempio e se la prende con il suo popolo. Prima di tutto è il suo popolo che va preparato per incontrare, per donare amore a Dio come sposo, dare il suo amore pulito, purificato, rinnovato. Il Tempio è il luogo dell'incontro di Dio col suo popolo e del popolo con Dio, cioè il luogo d'incontro dello sposo con la sposa, e deve essere degno dell'uno e dell'altra, senza distrazioni, perché se nel Tempio la sposa è distratta, non potrà accorgersi dell'amore che ha lo sposo per lei, che ha Dio per lei. Il Tempio è il luogo del trono di Dio, della sua presenza, e perciò anche della lode del popolo per lui. Arrivando nel Tempio, Gesù che cosa vede? Vede subito le distrazioni, perché sono queste la prima cosa che salta agli occhi e agli orecchi. Trovò nel Tempio tutti questi animali, in pratica questo commercio. Tutti si sono ormai abituati, quindi nessuno ci fa più caso, tutti si lasciano distrarre. Solo Gesù si accorge di ciò che è fuori posto, di ciò che non dovrebbe esserci. Mercanti, cambiavalute, animali. Il luogo santo è diventato un luogo di commercio, viene adoperato per vendere animali, per cambiare il denaro. In questo modo che cosa succede? Succede che il popolo ha di Dio un'immagine strana. Il popolo riceve l'impressione che Dio sia un commerciante. Il popolo viene per domandare perdono a Dio con i sacrifici di espiazione, con gli olocausti, o viene per celebrare i sacrifici di comunione, ma trovando tutto questo movimento proprio dentro o sul piazzale del Tempio, riceve l'impressione proprio che il perdono di Dio e la comunione con Lui arrivino in cambio di denaro, di merce. Addirittura può darsi che ricevano l'impressione che Dio sia diventato Dio dei ricchi. Chi ne ha di più può celebrare sacrifici più grandi, più degni, più belli. Ha l'impressione che Dio stia interpellando il portafoglio degli uomini, non il cuore. Che Dio chieda denaro, non conversione. Il popolo, cioè la sposa, è richiesto di comprare l'amore di Dio, quindi l'amore di Dio non appare più gratuito, non si vede più la bellezza e la grandezza della gratuità dell'amore di Dio. E quindi a questo Dio sarà difficile manifestarsi come padre. E sarà difficile anche a Gesù poter annunciare la paternità di Dio. Il popolo si sente interpellato a donare qualcosa a Dio, non a donargli amore, quindi a donargli se stesso. Il rapporto sposo-sposa non è diretto entrando in questo tempio, ma passa per il denaro. Quindi Gesù vede la tristezza di questo luogo. Davvero, si potrebbe dire con le parole di Maria, non hanno più vino. Non c'è la gioia dell'amore diretto del popolo con Dio. Il popolo è ancora senza vino. Gesù capisce che in una situazione così nessuno potrebbe ascoltarlo o sarebbe disposto a prendere sul serio gli eventuali suoi insegnamenti, perché tutti sono impegnati col denaro, prima a cambiarlo, poi a contrattare per comprare la merce del sacrificio. Il denaro poi ha questo influsso sul cuore dell'uomo. Uno che adopera il denaro pensa di aver diritto, quindi Dio viene visto come uno che ha dei doveri verso gli uomini che hanno comprato qualcosa per darlo a lui. È un rapporto strano che viene a crearsi, non più degno di Dio. Allora cosa può dire Gesù? Prima di parlare, Gesù pensa a compiere un gesto che sia eloquente e anche convincente. Un gesto che sia immediatamente compreso, almeno da coloro che sono sinceri e che cercherebbero volentieri, che cercherebbero veramente l'incontro con Dio. E allora che cosa fa? Gesù, probabilmente, io immagino, con molta calma e pazienza, confeziona una sferza usando delle cordicelle, dice il Vangelo. Dove le ha prese le cordicelle? Non lo sappiamo, l'Evangelista ce lo lascia immaginare o indovinare. Io me lo sono immaginato. Le cordicelle, voi sapete che gli ebrei e anche Gesù aveva le cordicelle attaccate ai quattro lati del mantello che usano per la preghiera. Allora io mi immagino che abbia preso queste cordicelle dal proprio mantello, forse anche da quello di Pietro e di Giovanni, e con queste cordicelle, che sono quelle appunto legate al mantello, sono quelle che ricordano, ai quattro angoli del mantello, quelle che devono ricordare l'osservanza dei comandamenti, che devono essere sempre un memoriale, un ricordo sempre attuale dell'ubbidienza a Dio, di quella preghiera che viene fatta tutti i giorni: ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno solo, amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Queste cordicelle hanno uno stretto legame con queste parole. Gesù prende le cordicelle, confeziona una sferza, un flagello, si potrebbe anche tradurre, e poi con queste ripulisce il tempio, cioè scaccia gli animali e le persone, quelle persone che sono legate a quegli animali, i venditori. Così libera la casa di Dio da quest'immagine, di commercio, da questa situazione, la libera, in modo che coloro che entrano non abbiano più questa distrazione. In questo modo Gesù vuole certamente purificare l'immagine di Dio che la sposa, che il popolo di Israele si fa, che il popolo di Israele deve avere nel cuore. Non deve avere nella mente e nel cuore l'immagine di un Dio mercante, di un Dio che si fa pagare. Certo, Gesù non impedirà che si offrano i sacrifici, ma stiano almeno fuori a comprare ed entrino con le cose già pronte per il sacrificio. Qui questo piazzale del Tempio richiama di più quella, più che altro, quel momento della storia del popolo di Israele in cui anche Mosè si è dovuto arrabbiare contro il popolo quando ha trovato tutti che si prostravano, che si danzavano attorno al vitello d'oro, un'immagine falsa di Dio Padre. E così chi entrava in questo tempio avevano un'immagine falsa di Dio Padre, non più un Padre che dona amore gratuito, ma un Dio che vende il proprio amore. Ecco, Gesù vuol purificare l'immagine di Dio. Il popolo deve poter godere dell'amore di Dio, dell'amore gratuito suo, per potergli dare poi il proprio amore. Probabilmente molti hanno compreso questo gesto di Gesù, ma non tutti. I giudei, e nel Vangelo di Giovanni sembra che con questa parola si intenda i capi, le persone più in vista dei giudei, chiedono le credenziali a Gesù, gli chiedono un segno, cioè un qualcosa di prodigioso, per essere costretti ad accettare quello che lui ha fatto. Non gli chiedono una parola di Dio, in base a quale parola delle scritture tu fai queste cose. Oppure non cercano di ragionare anche loro su quelle scritture che conoscono. Chiedono un segno. perché sentono e capiscono che Gesù è intervenuto a portare qualche cosa di nuovo nel loro rapporto con Dio, nel rapporto del popolo con Dio. Sentono, percepiscono che lui cambia qualcosa nel rapporto che il popolo deve avere con Dio. E allora gli chiedono di dimostrare di averne l'autorità. Non ragionano alla luce della parola. Vogliono un segno, quasi da voler essere costretti e non da voler essere plagiati, diciamo, da qualcosa di miracoloso, che poi anche se succedesse non credono lo stesso, e certamente Gesù ne ha avute tante volte le prove che anche se succede qualche miracolo grosso non credono lo stesso. Succederà andando più avanti nel Vangelo. E allora Gesù dà quella risposta che anche noi troviamo piuttosto strana: distruggete questo tempio. Con questa parola Gesù pronuncia una profezia, la profezia che lo riguarda. È come se avesse detto: voi distruggerete questo tempio, cioè il segno non ve lo do adesso. Lo avrete questo segno, anzi, ve lo procurerete voi stessi. Distruggerete questo tempio e in 3 giorni, tempio è il luogo dell'incontro con Dio. E Gesù a cosa pensa? Nessuno può indovinarlo, neanche i suoi discepoli. I suoi discepoli lo capiranno soltanto dopo la risurrezione, quando capiranno che il luogo dell'incontro col Padre è proprio lui, la persona di Gesù, che è il mediatore. Distruggete questo tempio, è lui il tempio, ed essi lo distruggeranno per davvero, ed egli si rialzerà, e sarà allora per sempre il tempio di Dio, l'unico tempio di Dio. In 3 giorni lo ricostruirò. Gli fanno l'obiezione del tempio di pietra, iniziato da Erode nell'anno 16 avanti Cristo, e quindi sono già passati 46 anni, 16 o 18, vediamo quando, se lo dice qui nelle note. Nel 19 l'aveva cominciato, quindi siamo circa nell'anno 28 dopo Cristo. Era stato iniziato nel 19, ne sono 46 anni, non era ancora finito, i lavori di perfezionamento continuavano, continueranno ancora per 40 anni fino alla distruzione, o quasi, poco prima, 3-4 anni prima della distruzione sarà finito, nel 66, e nel 70 sarà distrutto. I discepoli credettero alla scrittura. Prima di tutto si ricordano una scrittura, la ricordano in questo momento: lo zelo per la tua casa mi divora. È la prima volta che i discepoli collegano gesti di Gesù, il suo comportamento e la sua persona con le scritture. Finalmente cominciano a comprendere che Gesù vive, compie, mette in pratica la scrittura, che le scritture si compiono nella sua vita. Lo zelo per la tua casa mi divora. Quindi cominciano a comprendere che la scrittura è profezia di Gesù. Passerà ancora del tempo, la loro fede dovrà continuare a fare questi riferimenti tra la scrittura e la vita di Gesù, cosicché dopo la sua risurrezione, ecco, allora finalmente comprenderanno e crederanno che la scrittura è arrivata a compimento del tutto con Gesù. Quando poi fu risuscitato dai morti, ci anticipa qui l'Evangelista, quando poi fu risuscitato dai morti, quindi dopo la Pasqua, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù, la parola di Gesù sullo stesso piano della scrittura, cioè parola di Dio. Questo dopo la Pasqua. Sono arrivati a questa fede che diventa, è un passo ulteriore e completo, ma qui hanno già cominciato a mettere in relazione la scrittura con la frase «Lo zelo per la tua casa mi divora». Quindi questo è il passo della fede che i discepoli compiono, è un passo di fede che è richiesto anche a noi. Senza questo passo la nostra fede non matura, non cresce, non diventa sostegno per la nostra vita. Quindi il passo della fede è accostarci alle scritture sapendo che da esse veniamo orientati a Gesù, che esse ci fanno conoscere Lui, sapendo che Gesù le ha vissute. Quindi il passo che la fede deve compiere è proprio questo di accogliere e quindi anche cercare le sacre scritture e cercare nelle scritture la chiave per interpretare i gesti e le parole di Gesù. La fede dei discepoli, appena nata lungo il mare quando li ha chiamati e poi per le parole del Battista e poi alle nozze di Cana, questa fede nella persona di Gesù si alimenta e si rafforza basandosi sulle scritture, attraverso le scritture. E così possiamo vedere anche in questo fatto e in questo brano un collegamento con quello che ci dice anche il Vangelo di Matteo, il Vangelo secondo Matteo. E lì nel brano dell'adorazione dei magi, lo ricordate? Essi, i magi, già cercavano il bambino, avevano già avuto qualche segno, ma non arrivano a lui se non dopo aver incontrato le scritture. Le scritture le hanno trovate da bocche indegne, diremmo noi, in casa di Erode addirittura, da persone che non hanno fatto un passo per viverle quelle scritture. Però loro, i magi, senza scritture, anche se trovate da queste persone così povere spiritualmente, senza scritture non sarebbero arrivati all'incontro a Betlemme ad incontrare Gesù. E così qui Gesù, purificando il Tempio, aiuta, dà un aiuto ai suoi discepoli per collegare le scritture con la sua persona e con quello che lui sta compiendo. Il messaggio più grande e bello che Gesù ci dà con questo suo gesto, compiuto senza rabbia, non ci sono parole che ci fanno pensare che Gesù si sia arrabbiato, no, lui ha fatto le cordicelle, quindi per fare ci vuole tempo, quindi anche pazienza, quindi ha avuto il tempo di accorgersi, di guardare, di osservare e di pazientare anche finché ha finito di fare la sferza con le cordicelle. Lui ha fatto qualcosa di ben meditato per purificare l'immagine di Dio che il popolo si faceva entrando nel luogo dell'incontro con lui. Ecco, questo, l'immagine di Dio deve essere sempre l'immagine di uno che ama gratuitamente e che non ha bisogno di essere pagato né dal denaro né da altre cose. Noi non dobbiamo pagare. L'amore di Dio c'è prima che noi ce lo immaginiamo. È lui che ama per primo. È lui che ama per primo. Questo è il Vangelo. Il nostro amore per lui è una risposta all'amore che lui ha avuto per noi quando eravamo ancora peccatori, cioè quando eravamo distanti da lui, ribelli a lui. Lui ci ama per primo. Questo ce lo dirà probabilmente la prossima volta Gesù, ma già adesso lui pone le basi perché l'immagine di Dio che noi ci facciamo sia libera da ombre di commercio e di che abbia bisogno di essere pagato in qualche modo o di essere comprato. No. Quando certe mamme dicono o dicevano, perché adesso non dicono più niente, ma quando dicevano ai bambini: se sei buono Gesù ti vuol bene, è una bestemmia, stando è. Gesù ti vuol bene prima che tu sia buono, tu diventa buono perché Gesù ti vuol già bene, non se sei buono, Gesù ti vuol bene. Lì, quelle bocche di mamme o di papà o di nonne dovevano essere lavate ben bene prima di aprirsi di nuovo. Gesù, il Padre, Dio ti vuol bene adesso. Per questo diventa degno di lui, ecco, possiamo dire. Non hai bisogno di comprarlo l'amore di Dio, c'è già, puoi già goderne. Ecco, questo penso possa essere il messaggio, almeno uno dei messaggi che il Signore ci dà, così la nostra fede comincia a godere, comincia a diventare, a portarci all'incontro diretto col Padre e possiamo, sentendo il suo amore, cominciare ad essere contenti come avessimo bevuto il vino delle nozze di Cana. E così possiamo accostarci alle Sacre Scritture con una chiave nuova, con un modo nuovo di leggerle. Ci presentano Gesù e il suo agire a nostro favore, perché la nostra mente non sia ingannata da false immagini di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.